Radio Palazzo Carli presenta Digitalk, comunicare oggi dalla A alla Z. Digitalk, la rubrica che vi accompagna nel mondo della comunicazione per scoprire come vivere il digitale con consapevolezza, in modo agevole. Digitalk, consigli immediati, esempi concreti e buone pratiche per comunicare in modo efficace, tutelarvi e riconoscere i rischi del web. Digitalk, la comunicazione digitale spiegata semplice per tutti, a cura di Anna Zuccaro.
Benvenute e benvenute a Digitalk, comunicare oggi dalla A alla Z. Oggi ci occupiamo di qualità, una parola che usiamo spesso e anche forse a volte un po' inflazionata e che rischiamo infatti di dare per questo motivo per scontata. Ma nel mondo digitale, dove ogni giorno veniamo raggiunti da migliaia di contenuti diversi, ecco che saper riconoscere la qualità è diventata di fatto una competenza fondamentale. Non è quindi un optional, non è una curiosità intellettuale, ma siamo qui proprio per parlare di quella che è una necessità pratica per vivere bene il digitale. Immaginiamo ad esempio di entrare in una biblioteca, no? Quindi i libri sugli scaffali sono stati selezionati, hanno una posizione nel catalogo, sono stati valutati da qualcuno che ha competenza. E non tutto ciò che esiste si trova in biblioteca, c'è stata appunto una scelta per questioni logistiche, di spazio, di tema. Bene, invece ecco che internet non funziona così, anzi su internet noi diciamo vivendolo tutti i giorni possiamo confermarlo, no? Chiunque può pubblicare qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, senza che nessuno verifichi se quello che viene scritto è vero, se è preciso, se è affidabile. Ecco che questo è da un lato sicuramente un punto di forza, no? Del mondo odierno, la libertà di espressione, o basti pensare a l'informazione democratica, però è anche un rischio concreto. Il rischio è quello che per noi, diciamo comuni mortali, non si riesca a distinguere ciò che vale da ciò che non vale, ciò che è vero da ciò che non è vero. Il rischio di credere a qualcosa di falso quindi è altissimo e a maggior ragione poi mettiamo anche in gioco la nostra reputazione se andiamo a condividere una notizia sbagliata magari in buona fede. Ecco che allora la domanda che oggi affrontiamo insieme è questa: come si riconosce la qualità, un contenuto di qualità? E quando siamo noi a comunicare, come possiamo fare in modo che anche i nostri contenuti siano effettivamente di qualità o quantomeno buoni, reali? Ecco che la rete in sé è nata con un'idea molto bella, no? Dicevamo, rendere appunto democratico, rendere accessibile a tutti la conoscenza, questo è il contesto, e infatti in molti casi possiamo dire che c'è riuscita. Pensiamo a Wikipedia, pensiamo alle biblioteche digitali, ai corsi online a volte gratuiti, a riviste scientifiche magari a libero accesso. Sono esempi concreti di come internet può effettivamente diffondere il sapere in una maniera straordinaria, mondiale. Certo, accanto a questa ricchezza si è sviluppato anche altro. Quindi abbiamo contenuti magari prodotti in fretta, prodotti senza verifica, senza fonti, pur di in un certo senso rompere la rete, si dice nel gergo, traducendo letteralmente, quindi pur di avere visibilità. E tante volte queste sono anche notizie false. Chi ha magari intenzioni malevole va proprio a costruirle appositamente per ingannare. Vengono presentate delle opinioni, quindi c'è un lato soggettivo, no, di pensiero, come invece fossero fatti. Ci sono titoli magari sensazionalistici che promettono cose che poi il testo, l'articolo non mantiene. E questo fenomeno ha proprio un nome in sé, la disinformazione. Negli ultimi anni è diventato uno dei problemi praticamente più seri del nostro ecosistema informativo. Tanto che se pensiamo, dopo porteremo come esempio la comunicazione nel periodo della pandemia, ma proprio la infodemia, questa diffusione incontrollata, no, di informazioni spesso non verificate e per le quali non c'era neanche il tempo di verificare, quindi disinformazione, è diventata una vera e propria problematica mondiale. In ogni caso, ecco che andiamo a chiudere un po' il contesto. Quindi le piattaforme digitali in sé, come tra l'altro visto in altre puntate di Digitalk, spesso premiano i contenuti che generano questo tipo di forti reazioni, click, commenti, condivisioni, spesso dettate da un substrato emozionale negativo, dalla rabbia, dalla paura o comunque perlomeno che cercano di stimolare lo stupore. Sono reazioni che aumentano il coinvolgimento degli gli utenti. Ecco, questo significa che un contenuto falso, ma emotivamente potente, può diffondersi in modo molto più veloce di uno curato, ma sobrio, magari senza intenti, no, sensazionalistici. È di fatto un meccanismo che potremmo dire perverso, per questo però vale la pena conoscerlo. Negli ultimi anni, proprio a contrasto di questo fenomeno, si è sviluppata una pratica molto importante, il fact checking, ovvero la verifica dei fatti. Esistono, pensate, delle organizzazioni che si dedicano esclusivamente a controllare se le notizie che circolano online siano vere o false. In Italia abbiamo ad esempio Pagella Politica, dedicata fortemente appunto al tema politico, ma come possiamo immaginare anche quello che alimenta di più gli animi, infervora maggiormente. A livello internazionale esistono poi magari delle reti, dei network che riuniscono proprio verificatori di tutto il mondo secondo quelli che sono degli standard condivisi. Ma noi nel nostro piccolo come possiamo riconoscere un contenuto di qualità? Ecco che la qualità passa attraverso il porsi domande, no? E ecco, domande che dovremmo porci ogni volta in realtà che incontriamo un contenuto online, soprattutto se quell'informazione ci sembra importante o urgente da condividere. La prima domanda banalmente è chi l'ha scritto, no? Anche qui nel parlare proprio di disinformazione le avevamo accennato, ma qui andiamo ancora più a fondo. Un contenuto di qualità ha sempre un autore riconoscibile, una firma, un'istituzione, anche una testata, no? Che si espone, che si assume la responsabilità di ciò che pubblica. Se non è chiaro chi ha scritto qualcosa, già per noi deve essere un segnale di allerta. C'è qualcuno che non si espone per quel tipo di contenuto, e perché allora dovremmo farlo noi? Una seconda domanda è se ci sono delle fonti citate, se ci sono, quindi se c'è un albero delle informazioni, se c'è la possibilità di ricostruire quel fatto, no, anche in autonomia. Un'informazione affidabile si basa appunto su dati verificabili, studi, dichiarazioni ufficiali. Se un testo fa delle affermazioni importanti senza citare da dove queste vengano, è chiaramente difficile anche valutarne la serietà e la qualità, appunto. Altra domanda è quando è stato pubblicato, perché le informazioni, sapete, invecchiano, specie nei tempi odierni, quindi una notizia di 3 anni fa potrebbe essere superata, aggiornata, smentita e magari viene portata nuovamente agli onori della cronaca. La data di pubblicazione è un dettaglio che fa la differenza, perché per quanto importante, se è di 3 anni fa, capirete che probabilmente è già sviluppata e magari esaurita anche. E poi ovviamente anche la domanda si fa sempre più soggettiva, no? Vedete come partiamo da dei dati oggettivi, come c'è una firma a questo contenuto, arriviamo a domande invece che riguardano di più il nostro essere. Perché è importante capire, ad esempio, se quel tipo di contenuto effettivamente vuole solo informarmi in modo neutrale o mi sembra stimolare delle emozioni un po' più forti. Ad esempio, di solito, banalmente, farmi arrabbiare, quindi un titolo aggressivo, una notizia che è progettata per generare indignazione immediata, chiaramente va a meritare anche un momento di pausa prima di crederci o addirittura di condividerla facendoci portavoce, no, di quel tipo di emozione. L'emozione forte, tenete presente, anche, diciamo, quella più, chiamiamola, magari non necessariamente cattiva, non l'arrabbiatura, l'indignazione, magari anche la compassione particolarmente spinta, è comunque un segnale che qualcosa vuole influenzarci più che informarci. Chiaramente queste domande, vedete, non chiedono competenze particolari, possiamo farcele tutti quanti, richiedono solo un po' di abitudine e qualche secondo di riflessione. Come dicevo prima, un esempio molto concreto riguarda proprio la pandemia da Covid-19. In quel periodo, se ricordate, insieme alle informazioni corrette diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle autorità sanitarie, è circolata una quantità enorme di notizie false, rimedi miracolosi, teorie del complotto, dati manipolati, un fenomeno appunto così grave che abbiamo già anticipato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito infodemia, epidemia di informazioni false. Il problema qual è? Perché un'istituzione tale si spende per dare una definizione e per allertare sull'infodemia, qualcosa che sembra intangibile? Perché le conseguenze sono state reali. Ci sono persone che hanno rifiutato cure, che hanno assunto sostanze pericolose. Io ricordo la candeggina, era stata suggerita per fare i gargarismi anti-Covid. Persone che hanno preso quindi anche decisioni sbagliate sulla propria salute, ma basandosi su informazioni quanto quantomeno scorrette. Uno può farsi una sua opinione, ma almeno partire dai dati giusti, no? Un esempio positivo è, sempre rimanendo in questo settore, in questo anzi periodo storico, quello delle testate giornalistiche che proprio durante la pandemia hanno aperto l'accesso gratuito ai loro siti e ai contenuti verificati. Giornali come New York Times, Il Guardian, Il Corriere della Sera e Repubblica in Italia hanno tolto quindi, il pagamento delle notizie legate al Covid, riconoscendo che in quel momento l'accesso all'informazione era, e un'informazione di qualità, era una questione di salute pubblica. In chiusura, quindi, diciamo che questo ci dice qualcosa di importante. La qualità della culturale, proprio dell'informazione, non è solo un valore astratto, ha effetti concreti sulla vita, sulle nostre scelte, sulla nostra salute, e quindi vale la pena cercarla, riconoscerla e sostenerla. In un'epoca in cui le informazioni sono ovunque, quindi il nostro compito, no? Diritto e dovere è essere lettori e ascoltatori più consapevoli. E quando siamo noi a produrre contenuti, anche solo un messaggio condiviso in un gruppo WhatsApp, mi raccomando, un commento sui social, ricordiamoci che la qualità di ciò che condividiamo dice anche qualcosa su di noi. Di fatto, condividere bene, commentare bene è una forma di rispetto verso chi ci legge, verso i nostri affetti che non vogliamo che vengano ingannati, verso la comunità in cui viviamo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito alla prossima puntata di Digitalk solo su Radio Palazzo Carli.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Digitalk, comunicare oggi dalla A alla Z. Digitalk, la comunicazione digitale spiegata semplice per tutti, a cura di Anna Zuccaro.